Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Papa Leone XIV è a metà del suo primo grande viaggio apostolico. Tra poche ore lascerà la Turchia per recarsi a Beirut, in Libano. C'è chi ha già parlato di uno storico pellegrinaggio, un viaggio che intreccia dialogo ecumenico, impegno per la pace, ma anche diplomazia religiosa. Certamente tutto questo nel segno della continuità con Papa Francesco. Buongiorno, io sono Chiara Gerosa e vi do il benvenuto a questa puntata oggi in diretta dagli studi di Comano.
Buongiorno, buongiorno e buona domenica anche da Gael Curtens. 1700 anni fa a Nicea, nell'odierna Turchia, per volere dell'imperatore romano Costantino, circa 300 vescovi si unirono in concilio, il primo della storia della Chiesa. Ne uscì un credo, cioè la confessione di fede niceno-costantinopolitana, che ancora oggi unisce praticamente tutte le tradizioni cristiane. Ne parleremo fra poco con il pastore Luca Baratto, segretario esecutivo della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, con delega ai rapporti ecumenici e internazionali. Buongiorno pastore, grazie di essere con noi questa mattina.
Buongiorno, buongiorno a voi, a chi ci ascolta e grazie per l'invito.
E ricordo che avremo anche i commenti dei nostri colleghi in loco. Parliamo di Bruno Boccaletti, inviato RSI in Turchia, e di Francesco Muratori, conduttore del programma RSI Strada Regina, che si trova a Beirut. Questa mattina, lo ricordiamo, Papa Leone si trova ancora ad Istanbul, dove ha appena visitato la cattedrale armena apostolica e dove ora Al-Fanar, sede del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, sta assistendo alla Divina Liturgia nella storica chiesa di San Giorgio. Seguirà poi una benedizione ecumenica con un discorso di Leone, che poi lascerà il paese alla volta di Beirut.
Cerchiamo allora di capire l'importanza di Nicea. Oggi la località si chiama Itznik ed è qui che venerdì scorso, su invito del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, si è svolta la preghiera ecumenica con il Patriarca Bartolomeo e con Papa Leone, presenti anche il Segretario Generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, il Pastore Presbiteriano Gerry Pillai e molti altri leader cristiani provenienti da tutto il mondo. Grande assente il patriarca di Mosca Kirill della Chiesa Ortodossa Russa. Pastore Luca Baratto, perché Nicea è importante per la cristianità tutta ancora oggi? Ci può dire in poche battute che cosa è stato deciso lì 1700 anni fa?
Nicea è stato il primo concilio ecumenico del cristianesimo, cioè coinvolse tutta l'intera cristianità dell'epoca. Ecumenico potremmo forse anche dire perché ancora oggi la maggioranza dei cristiani, la stragrande maggioranza, si attiene alle sue decisioni. Si discussero diverse cose, dalla data della Pasqua ad altro, ma sostanzialmente si discusse della natura di Cristo, cioè se Gesù rispetto a Dio era solo un essere umano o era anche lui stesso Dio. La posizione di Ario era che Gesù fosse una creatura perfetta, ma comunque una creatura, mentre invece quella che poi vinse, diciamo così, vedeva Gesù come vero uomo per essere solidale con l'umanità e vero Dio perché così era in grado anche di salvare quella umanità verso cui era solidale. Quindi vero Dio, vero uomo, questo è Nicea.
E quindi mi sembra che si sia anche deciso sulla Trinità, su questa, no, il mistero trinitario, pastore.
Sì, certamente, diciamo, la posizione di Gesù rispetto a Dio, della stessa sostanza di Dio, dà il via alla teologia trinitaria. Se avesse vinto Ario non ci sarebbe stata.
Dunque, in questo anno di celebrazioni per i 1700 anni di Nicea abbiamo capito che al centro è stata messa l'unità dei cristiani, ma in realtà nei secoli successivi e fino ad oggi la storia della Chiesa parla più che altro di divisioni e separazioni. Quali sono i nodi teologici che oggi sembrano insormontabili, pastore Baratto? E poi una domanda nella domanda: serve proprio Nicea per trovare l'unità o la si può cercare a prescindere da Nicea?
Allora, intanto vorrei sottolineare che il cristianesimo dell'epoca di Nicea era allo stesso modo diviso, insomma, tanto che l'imperatore Costantino, che convocò il concilio, era così preoccupato delle divisioni e delle dispute da dire: qui bisogna che li mettiamo insieme e li facciamo discutere insieme, sostanzialmente. Mm-hmm. La diversità, la pluralità è un dato dei cristiani di sempre, la divisione, la separazione è invece un loro peccato. Uno penserebbe che, avendo trovato un accordo sulla figura di Cristo, tutto, insomma, poteva procedere nel senso di una unità sostanziale dei cristiani, perché la figura di Cristo è il minimo e il massimo della Chiesa, della fede cristiana. Quindi essere d'accordo su questo sarebbe forse stato sufficiente. Invece le divisioni esistono, nonostante tutti i cristiani recitino questo credo, e sono essenzialmente sul tema della Chiesa e dei ministeri. Quindi Gesù in qualche modo è stato messo un po' in secondo piano. È più importante sapere che cos'è la Chiesa, dire chi è la vera Chiesa e sostenere la propria idea in questo. Senza Nicea, beh, se senza Nicea significa senza Cristo, allora no. Se senza Nicea significa senza la struttura filosofica che sosteneva quelle decisioni, allora sì.
Bene.
Grazie mille. Dalle rive di quel lago Dzinnik, Papa Leone ha proprio lanciato un monito. Vogliamo ascoltarlo insieme.
We must strongly reject the use of religion for justifying war, violence, or any form of fundamentalism or fanaticism. Instead, the paths to follow are those of fraternal encounter, dialogue, and cooperation.
Papa Prevost ci dice che va fortemente rifiutato l'uso della religione per giustificare guerre, violenze o qualsiasi forma di fondamentalismo o fanatismo. Piuttosto il cammino da seguire deve essere quello dell'eterno incontro, del dialogo e della cooperazione. E il nostro pensiero non può che andare al patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa, che ha definito quella contro l'Ucraina una guerra santa. La grossa divisione tra il patriarcato ecumenico di Costantinopoli e la Chiesa ortodossa russa risale a poco prima della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina.
Sì, lì l'incontro, il dialogo e la cooperazione sembrano essere finiti in un vicolo cieco. Ora, ieri Bartolomeo I e Papa Leone hanno firmato un documento nel quale viene ribadito esattamente di nuovo questa stessa dichiarazione di Papa Leone a Dzinnik venerdì pomeriggio. E, Pastore Baratto, come interpretare queste parole? A chi sono indirizzate?
Queste sono parole più che pertinenti e vengono a colpire quello che potremmo chiamare il risorgere del nazionalismo cristiano, in Europa in particolare. L'avete già citato voi, la prima idea e la prima immagine è quella del patriarca Kirill, insomma, della Chiesa di Russia, che giustifica con motivazioni di fede la guerra attualmente in corso in Ucraina. Ma il nazionalismo cristiano, appunto, è l'uso identitario del cristianesimo, è quello che ha benedetto i cannoni della prima e della seconda guerra mondiale e che oggi sembra un po' risorgere. Nel contesto di Nicea si potrebbe dire che il cristianesimo è una fede, non una identità. E se tu segui il cristianesimo devi necessariamente seguire anche Gesù e le sue parole, cosa che il nazionalismo cristiano molto spesso non fa. È una sorta di altro evangelo, come accusava l'apostolo Paolo i cristiani di Galazia, insomma, di seguire, assomiglia al cristianesimo ma in realtà non lo è.
Sì, siamo ormai a metà del viaggio, lo dicevamo, forse è ancora prematuro per dirlo, ma con questo primo viaggio apostolico che messaggio, ci chiediamo, ha voluto lanciare Papa Leone? Qual è, se possiamo così dire, la cifra di questo pellegrinaggio?
Sì, ieri sera abbiamo girato questa domanda a Bruno Boccaletti, che stava ancora a Istanbul. Questa mattina invece è in viaggio e quindi sentiamo che cosa ci ha detto.
Fin qui Leone ha avuto molti incontri privati e pubblici, c'era una grande comprensibile attenzione a quello ecumenico di Nicea venerdì pomeriggio con i rappresentanti delle chiese cristiane, quelle locali storiche, ma anche quelle di più recente costituzione. A me sembra che il centro delle riflessioni di Leone XIV parta proprio da Nicea, da quel concilio di 1700 anni fa che definì la figura umana e divina di Cristo. È un messaggio anche per le chiese cristiane oggi. Partendo dalla consapevolezza che siamo già legati da questo profondo vincolo, diceva venerdì il Papa davanti ai resti della Basilica di San Neofito, siamo tutti invitati a superare lo scandalo delle divisioni. Fine citazione. È un messaggio che va bene sia a livello universale che per le piccole comunità cristiane turche, che insomma in passato non si sono sempre trattate, per così dire, con i guanti. Ma nella visione del Papa non ci si deve limitare ai cristiani. Infatti ha detto, sempre a Nicea, una cosa che mi ha colpito. C'è una fratellanza e sorellanza universale, indipendentemente dall'etnia, dalla nazionalità, dalla religione o dall'opinione. Le religioni, ha detto proprio così, le religioni, non la religione cristiana soltanto, sono depositari di questa verità e dovrebbero incoraggiare le persone e i popoli a riconoscerla e praticarla. Dunque un messaggio ai cristiani, ma anche a chi cristiano non è. E non è un caso che, sbarcando dall'aereo ad Ankara, abbia assicurato il presidente turco Erdogan del fatto che i cristiani turchi intendono contribuire positivamente all'unità della Turchia e si sentono parte dell'identità turca.
Bruno, dunque, negli scorsi giorni tu hai avuto modo di conoscere da vicino la minoranza cristiana in Turchia, composta da numerose confessioni diverse, alcune antichissime. Cosa ci possono insegnare sul piano ecumenico quelle piccole comunità cristiane che hanno alle spalle secoli di persecuzioni?
Questa forse è la domanda delle domande. In fondo le chiese locali turche, me l'ho detto in modo chiaro, una donna che abbiamo incontrato con la redazione di Strada Regina, sono quelle che sono resistite a secoli di oppressione, ma anche a lotte intestine, e ce l'hanno fatta. Mi sono chiesto dove sta il segreto di questa resistenza, e ho pensato che in fondo, quando guardiamo ai siriaci, agli armeni, ai greco-ortodossi in Turchia, vediamo comunità in cui il collante identitario cristiano è forte. In Turchia non è possibile pensare ad un armeno senza pensare al cristianesimo armeno e a tutto ciò che ha dovuto subire. E poi c'è un secondo aspetto: essere minoranza compatta, sempre confrontata con l'Islam maggioritario, con spazi limitati di espressione pubblica, sembra essere stato storicamente la condizione che ha spinto i cristiani a mantenere vive le radici, ha fornito e fornisce insomma un motivo per vivere e resistere. E non solo resistere, qui ci sono conversioni dall'Islam, molti giovani, ma non se ne parla per non irritare la maggioranza musulmana. Nel discorso nella cattedrale dello Spirito Santo, Leone ha parlato della logica della piccolezza, che è poi la logica della vita terrena di Cristo. Poi è chiaro, tutto va attualizzato, deve diventare rapporto con le sfide attuali, e anche questo ha ricordato il Papa Nicea, per non finire in una sorta di nostalgia del passato.
Ma guardiamo ora ai prossimi giorni. Questa sera infatti Papa Leone arriva a Beirut, dove rimarrà poi fino a martedì. A Francesco Muratori, che si trova nel Paese dei Cedri, abbiamo chiesto quali sono le aspettative che i libanesi ripongono in questa visita.
C'è tantissima attesa e si vede nelle strade tappezzate di foto del Papa, nei messaggi di benvenuto scritti a caratteri cubitali sui palazzi, in tutte le lingue, ovviamente anche in arabo. Si vede l'attesa fra i lavori per rendere tutto perfetto, per pulire le strade, ovviamente solo le strade dove passerà il Papa. Insomma, una ripulita, un maquillage esterno. Lo chiamano il peacekeeper e c'è tanta speranza. E passa anche questa speranza per il senso di non essere dimenticati dal resto del mondo. L'arcivescovo maronita di Beirut sottolinea che la presenza del Papa è un balsamo che dice: non siete soli. E questa è la cosa importante che va sottolineata. La visita del Papa genera un'attesa palpabile. Molti sperano in parole che scuotano la comunità internazionale. Io sarei più prudente. Ho parlato con una giovane mamma che mi ha detto: vorrei che il Papa vedesse con i nostri occhi e con i suoi occhi la nostra forza, non solo la sofferenza.
Molto toccante questa testimonianza. Francesco, secondo te, andando al di là dei 1700 anni di Nicea, questo viaggio quali implicazioni potrà avere anche sul piano geopolitico, dato che, dobbiamo dirlo, si svolge in due paesi cruciali per gli equilibri in Medio Oriente?
Il Papa sceglie proprio il Libano e non la Siria, Israele o la Palestina perché vuole entrare nel cuore delle ferite del Medio Oriente, passando da un luogo che, pur segnato da crisi e da violenze, continua a rappresentare un laboratorio unico di convivenza tra fedi diverse. Qui non c'è solo una guerra a bassa intensità o la tensione al confine con Israele che continua a bombardare il sud del Libano, ma anche una società pluriconfessionale dove cristiani, musulmani, sunniti e sciiti, insieme ad altre comunità, condividono da decenni istituzioni, quartieri, scuole, ospedali, nel quadro di un sistema politico che distribuisce le massime cariche dello Stato tra le principali confessioni religiose. Il Libano riconosce ufficialmente 18 comunità religiose e ha costruito un sistema di potere condiviso. Il Presidente della Repubblica è tradizionalmente maronita, il Primo Ministro sunnita e il Presidente del Parlamento sciita, con un Parlamento diviso in modo paritario tra cristiani e musulmani. Certo, è un assetto fragile, spesso bloccato, ma mostra nel Medio Oriente che è possibile pensare a uno Stato non come un dominio di un solo gruppo, bensì come una casa comune di molti. Il Libano è in una crisi profonda, economica, sociale, istituzioni paralizzate, ferite ancora aperte dopo l'esplosione al porto. Insomma, dove gli scambi di colpi tra Israele e Hezbollah continuano nonostante il fragile cessate il fuoco. Ma proprio per questo la scelta di Beirut ha un peso simbolico enorme. Il Papa entra in una città che porta nel corpo le cicatrici della guerra e della corruzione, per dire che la pace non è un'utopia, ma una responsabilità concreta affidata alla nuova generazione libanese, ma anche a quella attuale. Siria, Israele e Palestina restano sullo sfondo come scenari di un conflitto veramente troppo caldo, dove la presenza diretta del Papa rischierebbe di essere immediatamente letta come in chiave politica o di parte. Leone XIV, qui, da Beirut, dal Libano, può parlare all'intero Medio Oriente, da una terra che conosce la guerra, ma non è in questo momento teatro principale dell'ostilità, e da lì lanciare un appello che supera veramente i confini, raggiungere Damasco, Gerusalemme, Gaza, senza schierarsi su una linea di fuoco ben precisa.
Questo viaggio quale impronta sta dando al pontificato di Leone XIV? Lo abbiamo chiesto a Bruno Boccaletti.
Possiamo dire che Leone è un papa meno mediatico e meno mediatizzato rispetto a Francesco. Questo però mi pare un aspetto secondario se si guarda i contenuti. Credo che lui stia ripetendo dove può la parola unità, unità dei cristiani fra di loro attorno al centro di Cristo, unità del genere umano nella diversità, che è una condizione imprescindibile. E non a caso di Istanbul ha messo in valore le diverse sensibilità, spiritualità e culture. Quella fra cristiani che lui richiama sempre non è un'unità fine a se stessa, è al servizio di un mondo che vive sfide importanti, spesso esiziali, pensiamo alle guerre. C'è sempre nelle parole di Papa Prevost questo sguardo agli altri, ai non cristiani, anche a chi non crede, che condividono l'umanità di tutti. E appunto stiamo parlando di credenti e non credenti. Lo diceva chiaramente a Nicea, la riconciliazione è oggi un appello che proviene dall'intera umanità afflitta da conflitti e violenze. Unità e fraternità universale, mi sembrano questi i concetti forti dei primi mesi di pontificato, ma poi vedremo nei prossimi mesi come si svilupperanno.
E allora torniamo a Nicea e al significato del suo credo. Chiara, tu ci parli adesso della mostra Luce da Luce, Nicea 1700 anni dopo, che qualche mese fa hai avuto modo di visitare a Rimini. E questa stessa mostra è attualmente allestita a Istanbul, nel cortile della Cattedrale Cattolica, dove l'ha visitata anche Papa Leone.
Sì, è una bella mostra che offre anche una chiave interpretativa originale per parlare di un tema ostico e apparentemente solo per addetti ai lavori come il mistero trinitario.
tu ne hai parlato con la curatrice della mostra e al pastore Baratto, che è ancora in linea con noi. Chiedo di ascoltare il servizio insieme a noi per poi commentarlo.
Trascrivere a mano tutta la Bibbia in un rotolo di papiro di 9 metri per raccogliere la parola di Dio in un unico sguardo e contemplare l'infinito. Ecco il sogno che ha ispirato l'autore, giovane matematico e calligrafo di Cesena, ad intraprendere un lavoro quotidiano che l'ha accompagnato per 3 anni e che si trova al centro della mostra Luce da Luce, Nicea, 1700 anni dopo. Il risultato è la cosmografia biblica raffigurata in una spirale progressiva di colori dai più cupi e terreni ai più luminosi e celesti. Anche noi in fondo siamo una pagina di questa scrittura che cresce con chi la legge, come diceva San Gregorio Magno. Abbiamo raggiunto Ilaria Vigorelli, curatrice dell'esposizione e teologa. Perché oggi, a 1700 anni di distanza, è urgente ritornare al Concilio di Nicea? Cosa può dire alla sensibilità contemporanea con le insicurezze mondiali e personali che abbiamo?
La narrazione che abbiamo voluto dare del Concilio di Nicea è proprio centrata da questo bisogno che è molto diffuso di trovare un senso al proprio stare nel mondo, no? Tutti ci sentiamo sbagliati, mai sufficientemente competenti, mai sufficientemente prestanti, sempre bisognosi di un consenso per poter vivere, e pensiamo che questa ansia da prestazione che prende tutte le generazioni ormai sia data molto dal fatto che abbiamo un po' dimenticato la Trinità e il fatto che Dio non ha generato un figlio per creare il mondo, come sosteneva Ario, ma è padre da sempre. E quindi anche noi, quando abbiamo bisogno di riconoscerci poveri e manchevoli, ecco, questa non è una posizione sfortunata, è una posizione che dice una verità profondissima dell'essere, e cioè che Dio è padre e figlio. E soltanto se riconosciamo come grandioso, no? Come degno della divinità l'essere nella posizione di chi riceve, allora potremo recuperare anche quella immensa libertà di poter donare, no? Di poter donare gratuitamente. E questa gratuità che viene soltanto dalla posizione del figlio nella Trinità, perché è immagine perfetta del padre che tutto dona, no? Che dona di sé tutto l'essere al figlio, ecco, questo poter ricevere tutto ci rende poi di fatto capaci anche di dare.
La mostra parla di un Dio che non può fare altro che amarci. Come avete cercato di tradurre questa verità teologica in un'esperienza visiva e concreta per i visitatori?
È stato un lavoro appassionante di concerto tra varie discipline, no? Perché c'erano i teologi e abbiamo lavorato molto anche con l'associazione Patres, che è un'associazione che ha come scopo proprio mettere in comunicazione il pensiero degli antichi, il pensiero della tradizione con le urgenze delle domande della vita contemporanea. Ecco, questo lavoro di concerto ci ha permesso di creare degli spazi a contrasto, quindi abbiamo un ingresso molto buio, scuro, però con dei punti luce, perché abbiamo anche un po' pensato che la penombra si spiega non dall'ombra, non dal buio, ma dalla presenza della luce, no? Da quella piccola luce che a volte appunto ci permette di intravedere qualcosa nell'ombra.
Due punti luce resi con 2 video, il primo tratto dal cielo sopra Berlino di Wim Wenders, in cui si confonde la ricerca di senso degli uomini anche odierni che aspettano di vedere la mostra con gli angeli del film che ascoltano i pensieri degli uomini. E il secondo con l'intervista fatta a Bono, il cantante degli U2, che testimonia che per lui Cristo è la sua via per incontrare Dio. Dai punti luce alla luce.
Certo, tutto il percorso poi si svolge invece nella luce di una ricostruzione e anche molto suggestiva, fatta con impalcature per darci l'idea che la storia della Chiesa è qualcosa che è ancora vivente, no? È un work in progress che continuiamo a fare, questo spazio di luce in cui troviamo a pannelli il percorso delle vicende storiche che hanno condotto al Concilio di Nicea e all'elaborazione del simbolo.
E tra le opere che più colpiscono in questo percorso c'è quella del giovane artista e calligrafo Gianluca Bosi, un'unica lunghissima scrittura che raccoglie tutta la Bibbia su un rotolo di papiro.
Questa formula ci permette di passare dalla grande provocazione della scrittura, di questi milioni di parole che Dio ha rivolto agli uomini e che abbiamo anche lì voluto raffigurare in una bellissima opera d'arte che ci è stata prestata di Gianluca Bosi, che ci permette in un colpo d'occhio di avere tutta la scrittura sotto mano, e allo stesso tempo ci dà anche questo senso di vertigine, no? Perché la scrittura è caotica, è labirintica, narra di famiglie disfunzionali, narra di battaglie perdute, non è per niente una celebrazione dell'uomo, no? Tante volte è proprio una celebrazione di ciò che non funziona e allo stesso tempo dell'azione di Dio in questa storia. Quindi tra questo fiume di parole meraviglioso di questa opera d'arte e l'icona che sta sotto l'abside, questa abside ricreata dagli architetti geniali e dall'Accademia di Brera, che ha potuto riproporre questo cielo d'oro, dove troviamo un volto di Cristo assolutamente enigmatico ma meraviglioso, che è il volto del mosaico di Santa Sofia.
La mostra Luce da Luce è allestita nella sede del Vicariato Apostolico di Istanbul e lascia nei visitatori la sensazione che la teologia possa davvero parlare alla vita di ogni giorno, non come dottrina astratta, ma come una storia capace di illuminare lo sguardo e di trasformarlo.
Ecco, Luca Baratto, prima di salutarci abbiamo ancora qualche minuto. Lei che è esperto di relazioni ecumeniche, cosa ci insegna Nicea? Proviamo a chiudere con un punto che possa dare qualche significato da portare poi per il resto della giornata e della prossima settimana ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Beh, Nicea ci insegna la centralità di Gesù, essenzialmente questo, nel senso che fonda la teologia trinitaria, ma questa teologia si snoda attraverso la figura di Gesù e quindi chiama tutti i cristiani a raccogliersi attorno alla sua figura. Come dice il Vangelo di Giovanni, nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito, che è anche uno dei termini usati nel credo niceno, è quello che lo ha fatto conoscere, cioè raccogliendoci attorno a Gesù noi conosciamo la realtà di Dio, questo ci dice Nicea. Quindi non è il nazionalismo cristiano, non è un cristianesimo di identità, ma è un cristianesimo di fede che mostra un Dio che si avvicina agli esseri umani, un Dio che solleva coloro che sono caduti e che crea effettivamente una nuova società diversa da qualsiasi altra identità umana a cui possiamo essere collegati.
Grazie, grazie mille per le sue conclusioni, Pastore Baratto, e grazie per essere stato con noi. E con questo ci avviamo alla conclusione della puntata. Ringraziamo anche i nostri colleghi Bruno Boccaletti e Francesco Muratori, che ci hanno fornito le loro analisi stando in loco. Da Chiara Gerosa e Gael Kurtens, buona prima domenica di Avvento.